E con 3, 2, 1, go! Ciao Miki!
Buongiorno!
Siamo al 4 di aprile!
Dai.
Senti, cosa mi regali a Pasqua? Perché ormai ci siamo,
Ti faccio fare la caccia alle uova, quelli come fanno gli americani. Nascondiamo in radio tutte
bello.
Le uova e tu devi dirle.
Bello, mi piace tanto. Però questa mattina tu mi hai preparato un ospite meravigliosa che mi vorrebbe portare sugli sci e vediamo se in questo scampolo di stagione
nel frattempo è finita la stagione.
Non è detta.
No, però
non
perché Pasqua deve ancora venire, quindi gli impianti sono ancora aperti.
Stiamo attenti, potremmo essere fortunati. Senti, questa mattina abbiamo qui con noi una scrittrice che in realtà, oltre ad essere una scrittrice, è una personal trainer, quindi una coach di fatto. Perché per sostenere queste attività di personal trainer, prima di tutto devi essere un coach mentale, cari amici, perché il tuo ospite, il tuo ospite, definiamolo, no? Questo che o questa che frequenta la tua palestra, di fatto lì non vorrebbe esserci. Per cui
esatto.
Tu devi trattenere.
La devi convincere.
Esatto. Quindi scopriremo tanti lati interessanti di questa professione. Buona giornata dalla Radio Non Un Frigo, 101.300, siamo in FM, ma anche nel web ovunque voi siate. Alla console questa mattina, come sempre oramai, è Roberto Ferrocino, cui diamo il benvenuto e la buona giornata. Intanto ti informo che il mio WhatsApp continua a inserire quei cosini dei messaggi.
Allora, quello che io tolgo
sono
e tu lo rimetti.
Questa cosa. Alessia Guidetti di Gani, ciao, benvenuta.
Ciao, grazie a voi di avermi ospitata, di ospitarmi. E adesso inizieremo a vedere un po' le mie varie professioni.
Le tue cose. Senti, prima di entrare nella professione letteraria, di cui poi, come dire, mi piacerà andare a scavare, vorrei che tu ci parlassi rapidamente anche della tua esperienza radiofonica, perché tu sei anche un producer radiofonico.
Sì, per la radio XXI secolo e nello specifico per Safari, quindi sono la direttrice artistica di questa radio e quindi cerco insomma di promuovere i nostri DJ, la nostra musica nei vari locali.
Bene, nata a Scandiano in provincia di Reggio Emilia, quindi ti hanno fatto passare con il lascia passare da questa parte dove tu sai che Sassuolo è capitale, Roma permane succursale per quanto voglia. Non
e anche Reggio Emilia super succursale.
Ho dovuto passare il secchia, ragazzi.
Ci vuole passaporto.
Senti, noi abbiamo intervistato tanti scrittori in questi nostri anni, diciamo, di Radio Non Un Frigo e quasi tutti sostenevano il fatto che per essere un buono scrittore prima di tutto devi essere un buonissimo lettore.
Eh sì, è vero, confermo anch'io. Sarò, come si può dire, ripetitiva, però è vero, bisogna leggere tanto perché si imparano tantissime cose e si prende anche molto spunto, insomma, dai vari scrittori che si leggono, dai nostri preferiti, quindi ti innamori anche di loro e quindi diventano un po' dei maestri di, insomma, molto importanti che ti guidano nella tua esperienza, quindi sì. Assolutamente.
Allora, c'è un momento nella vita in cui tanti, poi qualcuno ci riesce, qualcun altro no, così arriva la chiamata alla penna, no? Devo scrivere un libro perché ho fatto la scalata del Monte Bianco, Miki, perché ho fatto, non so,
mille ricette nuove.
Sono blogger di cucina, come nel caso di Miki. Insomma, avere una passione a volte poi porta a tradurre la propria passione in qualcosa che rimane scritto da tramandare ai posteri, perché poi io credo che lo scrittore di fatto non abbia intenzione, interesse a vendere milioni di copie, ma abbia piuttosto intenzione e interesse che rimanga un po' la sua opera a disposizione di chi vorrà, diciamo, fruirla e di chi vorrà goderne. Quindi Alessia Guidetti, a chi ci ispiriamo per lanciare questi primi due progetti di cui poi tra qualche istante parleremo?
Allora, diciamo che io ho iniziato questa avventura letteraria un po' per caso e grazie, lo devo dire, a mio marito, che all'epoca non era ancora marito, perché lui un giorno mi disse, stavo leggendo un libro e mi disse: ma senti Alessia, ma perché non ne scrivi uno tu invece di leggere sempre quelli degli altri? Ho detto, ma non è che sia un passaggio così automatico, Cioè, leggere è una cosa, scrivere è completamente diverso.
Sì.
Quindi è tutta un'altra avventura. Però diciamo che dentro di me un pochino questa cosa ce l'ho sempre avuta e allora ho detto, ma perché no? Proviamoci. mi butto, senti, se va bene siamo tutti felici e se no pazienza, ci ho provato. E niente, mi sono buttata, è andata bene e quindi sono contenta di averlo fatto.
C'è tanto altro anche dentro la tua arte, perché hai detto fuori diciamo produzione, off records come si usa dire, hai detto una cosa molto importante: il mio cognome è Guidetti Digani e ci tengo affinché il nome Digani venga pronunciato perché è il nome della mia mamma.
Esatto, allora io sono molto femminista, ma non una femminista integralista, quindi ci tengo a sottolinearlo, perché secondo me la verità sta sempre un po' nel mezzo. Però con questi miei ideali, che sono molto vicini alle donne, ho voluto inserire il cognome della mia mamma, perché penso che anche lei abbia una fetta importante della mia vita, anzi, senza togliere nulla al mio papà, però sicuramente è un qualcosa a cui io tengo moltissimo e che vorrei proprio portare avanti, cioè anche per altre donne, insomma.
Allora guarda, la sorpresa che mi ha dato, diciamo, leggere rapidamente, tu sai che noi qui alla Radio Uno Frigo abbiamo una strategia canonica, classica, che ormai da anni va avanti: prendiamo il testo, lo apriamo random, scegliamo 10 parole e su queste costruiamo il nostro ragionamento. Il primo nome che mi è balzato all'occhio aprendo il tuo volume è Emma, che il caso vuole essere il nome della mia mamma, a cui vorrei mandare un saluto.
Vedi?
Questa mattina.
La salutiamo allora, Emma. Ciao.
Emma è una pensionata da tanti anni, purtroppo, su una sedia a rotelle, però anche lei ama molto leggere. Bene. Ha scritto tante cose anche lei, non sono mai state pubblicate, però vedi che abbiamo
scritto,
comunque
dai.
Sì, abbiamo
sono
un
comunque nel suo
unisce.
Cuore, insomma, bello.
Certo, assolutamente. Senti, allora partiamo con La prescelta. Prima, io credo sia la tua prima opera,
sì.
Ambientata, dicevamo, nelle colline
modenesi, sì.
Quindi Sestro nella fattispecie, sì. Una località turistica non solamente invernale ma anche prettamente estiva,
sì,
dove
sì.
Insistono un paio di ristoranti, Michi, aiutami, straordinari, non sì. Ricordo i nomi bene perché...
Io me ne ricordo uno in particolare che è vicino a Sestola, dove okay. È famoso, dove si mangia di funghi.
Perfetto. Sì, ok, va bene.
Esatto, quello lo conoscono tutti.
Mi verranno in mente i nomi.
In centro non me li ricordo, ce ne
sì,
sono
sì,
un paio,
storico,
non so,
sì,
qualcosa sennò... con un camino, ma non so se c'è ancora.
Assolutamente storico. Senti, e cosa succede in quel di Sestola alla tua
Emma? Allora, diciamo che Sestola è il luogo un pochino del cuore di Emma, della mia protagonista, e dove lei passa le vacanze, quindi le vacanze con i nonni, con la nonna. Lei ha un rapporto molto forte, molto intimo con nonna Virginia, e quindi per lei, appassionata di sci sportiva, diciamo che tornare a casa dopo gli studi negli Stati Uniti, dopo la laurea eccetera, tornare a casa a Sestola è qualcosa che la rende sempre molto felice, le dà molta sicurezza. Quindi questi luoghi per Emma sono molto determinanti, importanti per il suo percorso.
Circa metà del libro parli di autodifesa. Perché Emma ha bisogno di autodifesa?
Allora, perché lei sarà chiamata a diventare la prescelta, quindi dovrà affrontare un percorso di vita molto particolare, molto pieno di difficoltà, e quindi lei dovrà assolutamente mettersi una corazza per parare dei colpi abbastanza duri che le verranno inflitti, quindi avrà bisogno di essere molto forte. Quindi sì, avrà proprio bisogno di un'autodifesa importante.
La copertina, che poi Michi pubblicheremo nella nostra chat, e sarà disponibile ovviamente anche nei nostri canali, diciamo, social, c'è una figura che, come ti dicevo appena ho preso in mano il testo, in qualche modo ricordo aver visto in qualche contesto,
sì, perché è già stato
molto, molto vicina, diciamo, alla veggenza, anche di magico, di mistico, questo canovaccio rosso, no? Che copre un viso, un volto, un fisico che non si vede, queste mani affusolate con unghie molto lunghe, che insomma hanno un che di magico.
Sì.
No? Cosa c'entra la veggenza?
È giustissimo, perché Emma scoprirà di essere una veggente, quindi avrà il potere di prevedere il futuro. quindi avrà delle premonizioni e quindi sarà proprio nel mondo della veggenza, quindi il mistero, l'occulto sarà una parte importantissima della vicenda del romanzo. Quindi diciamo che la copertina è una copertina molto intrigante, misteriosa, che, come hai detto tu, rende proprio questa idea, dà proprio questo messaggio.
A un certo punto della storia appaiono due gemelli.
Allora, questi gemelli, che sono i gemelli senza volto, sono i primi nemici di Emma. Quindi lei dovrà scontrarsi con questi demoni che appartengono proprio al mondo del soprannaturale e sarà uno scontro molto importante per lei, perché è il primo e sarà chiamata ad un impegno di un certo tipo.
Quanta paura hai avuto mentre scrivevi da sola, immagino di notte, perché lo scrittore...
Nella tua cameretta.
Bravissimo. Allora, infatti io scrivo di notte. Però visto che sono appassionata di film horror,
un visino così tenero.
Non ho avuto molta paura, perché io sono proprio amante dell'oscurità, di quello che c'è dietro, le forme che possono prendere vita dal buio, e quindi io mi sono divertita molto a giocare con queste cose, con queste vicende molto particolari, e la notte mi porta molto molto bene, cioè io non riesco a scrivere di giorno. Una volta ci ho provato, ho chiuso tutte le finestre, perché ho detto dai, provo, ho tempo, mi butto, ma
è una bella energia della notte,
assolutamente no, assolutamente. Perché comunque fuori giorno,
certo, cioè, certo. Ma sono tanti gli scrittori che hanno questa questa mania di scrivere di notte, invece
sì,
che
la notte più
silenzio, poi la notte sei tu e i tuoi pensieri, esatto, non hai altre distrazioni, il cellulare raramente suona di notte se non sei a servizio di qualche
per cui fai lavori particolari magari.
Senti, Emma è fondamentalmente non fatta per starsene nelle retrovie. Emma è una protagonista. Il nome Emma non ricordo bene cosa significhi, poi dopo magari diamo un'occhiata alla nostra Bibbia dei nomi.
Dai,
però Emma deve essere comunque un nome che a un certo punto della storia nasce proprio per definire una donna tutto ad un pezzo. Ti posso garantire che anche mia mamma, che appunto ti dicevo si chiama così. Ha veramente svolto un'attività in famiglia, ovviamente c'era papà, ma
però,
lei era
il vero leader della
tribù. Sì. Senti, primo break musicale, ci siamo consumati, tra virgolette, già una dozzina di minuti in questa prima tranche di parole della Radio Non Un Frigo. Ospitiamo questa mattina, lo ricordo, Alessia Guidetti Digani, scrittrice, coach, professionista dello sport,
esatto.
Quindi ci teniamo anche a sottolineare questo aspetto, perché lo sport sicuramente apre la mente aperta porta a questo tipo di risultati. Quindi fate sport, non fate come me che lo guardo solo su DAZN. La radio non è un frigo, cari amici ascoltatori, grazie Miki per questo gancio meraviglioso, oramai sei diventata il mio vero guru, la mia vera musa,
la donna degli appuntamenti
è quasi sempre al buio, nel senso buono del termine,
perché
nella
poi non
cui
sai
oggi
chi ti ritrovi
io
in trasmissione.
Non so mai con chi avrò il piacere di dialogare. Questa è una cosa meravigliosa, tant'è che quando si è accomodata stamattina la nostra ospite pensavo fosse un'altra ospite,
esatto,
che parlasse di un altro argomento, perché comunque voglio dire è stato carino. Dai,
però nel mistero ci può stare
perché parlavamo di gatti, esatto. Dico guarda, anche noi siamo appassionati di gatti, ma io veramente sarei una scrittrice, dico vabbè, Alessia okay. Guidetti Digani qui con noi.
Alessia, tanto un gatto, anch'io sono amante dei gatti, va benissimo.
Benvenuto. No, guarda che il gatto di suo ha un suo, pleonastico, però ha un suo misticismo, certo, talmente tanto radicato nel nostro ancestro che sono le nostre guide, non c'entra
certo,
a fare. Io mi fido tantissimo del loro istinto. Quando vedo che al mattino sono particolarmente pazzo, io ho due gatte femmine, non so se posso definire quando vedo che si rincorrono in senso orario, vuol dire che sarà una giornata non tanto buona,
ecco.
Quindi la prendo con calma ed esco con più tranquillità. Senti, io ero concentrato sul tuo primo, perché è un sequel quello, sì, che tu hai creato, sì, quindi sì, sulla prescelta, sì, primo dei tuoi due libri, che ancora si trova in commercio attraverso la credo la Ecos, distribuzione
Ecos Edizioni, la casa editrice, e la distribuzione, e Latitudini è la collana, okay, con cui sono usciti, ma li trovate Amazon, su tutti, immagino, Amazon, certo, tutti i canali, diciamo, online, e anche in tutte le librerie su ordinazione.
Ecco, se non li trovate, ce lo, esatto, dite, che vi facciamo, diciamo, vi mettiamo in contatto direttamente con l'autore. Sì. La cosa importante, carina, cari amici ascoltatori, acquistare un libro, possederlo e poterlo, come dire, toccare con le mani è sicuramente uno dei grandi privilegi che ancora nel 2025 possiamo, esatto, permetterci.
Avere. Non
temo
so
che a breve
quanto,
tutto questo
purtroppo
diventerà una
la
sorta
carta,
di
però sempre il suo fascino.
Mito, esatto. Poi questa stampa è particolare, che è ancora utilizzato la stampa su carta vera, non visto,
non quella lucida e bella, sì, rosa.
Esatto, esatto.
Sì, sì,
sentite, torniamo al romanzo. Quindi siamo la prescelta, Alessia Guidetti Digani. Questo romanzo, abbiamo detto, ha intanto una radice territoriale, il che lo rende ancora più, voglio dire, fruibile per chi ci ascolta. Tu sai, noi siamo una realtà che guarda con attenzione al territorio, quindi sei doppiamente benvenuta e doppiamente benvenuto il tuo lavoro.
Grazie.
Però a un certo punto della sua storia si sposta da, fa pochi chilometri per la verità, perché svalica, diciamo, l'Appennino, esatto, e arriva in quel di Firenze, altra città che ha una sua, un suo mito, un suo misticismo, un suo fascino, il grande Arno che l'attraversa, insomma, le tante vicissitudini che si sono così svolte in quel paese, la cucina, Michi, poi hai già detto alla nostra ospite che dovrà prepararsi,
ah,
la tua,
sì,
domanda tra bocchetto
preparare
finale,
la domanda,
okay, va bene.
Quindi cosa succede ad Emma e ai suoi personaggi a Firenze?
Allora, a Firenze lei sarà chiamata da un ordine antichissimo, un ordine di guardiani che arriva dal Medioevo e che appunto è secoli che aspetta l'arrivo della prescelta, quindi sono in fermento e lì lei dovrà avere un addestramento molto particolare per poter far fronte alle difficoltà e al grande compito che l'aspetta, quello di guidare i guardiani e le veggenti contro i personaggi, diciamo, del mondo del male, quindi che possono essere stregoni, demoni, tutto quello che fa parte del maligno. Okay, quindi lei dovrà andare lì per il suo addestramento.
Quindi Emma, abbiamo appurato, è un nome, Michi ha fatto la sua ricerca dovuta sulla nostra Treccani digitale, è il nome, come già pensavamo, d'accordo con Alessia, che di fatto riconduce alla forza,
sì,
o comunque alla tenacia,
sì,
dico bene Michi?
Alla potenza,
alla,
certo,
potenza.
Sì.
Perfetto. Emma mangia in questa storia? Perché non siamo riusciti a capire se...
Allora, non tantissimo, perché insomma...
È sempre molto,
sì,
presa.
È sempre desimata su di te, voglio,
sì,
dire, no?
Ha sempre molto...
Il fitness.
Esatto, è una molto atletica, chiaramente, e quindi diventerà sempre più forte, e quindi diciamo che il tempo per mangiare sarà sempre meno. Però diciamo che lei si deve alimentare bene, perché il suo fisico dovrà essere molto prestante, e quindi dovrà mangiare sano.
Allora, noi dobbiamo cominciare a organizzarci, approfitto della tua presenza, del tuo tecnicismo, ci dobbiamo preparare, soprattutto io e Michi, per la prova costume che fra poche settimane, voglio dire, in qualche modo ci toccherà.
Arriva.
Allora, dico, approfitto della tua professione, che credo sia la principale, immagino.
Sì,
no?
Sì, certo, certo.
Cosa dobbiamo fare per rimetterci in forma? Adesso, non guardare lo stato attuale, immaginaci...
Il futuro.
Immaginarci fra 2 o 3 mesi
già,
quando saremo.
Sì, perché sappi che abbiamo appena deciso di andare a coabitare, però sì, sì, beh, in fase professionalmente,
perché così facciamo la dieta tutte e due,
esatto, così ci alimenteremo uguale, cioè in modo analogo, sì, senza esagerare.
Ecco cosa dovete fare?
Cosa dovremmo fare
cosa
dopo?
Fare?
Perché questo sarebbe...
Dopo. Allora, ragazzi, il movimento è la chiave di tutto.
Ecco, vedi,
quindi,
già partiamo col piede sbagliato.
Esatto. Il movimento è una parola magica, è come le avventure di Emma. magica, e si parte da lì, quindi camminate molto veloci per un tempo non molto lungo, che sono quei 50 minuti, si parte
insomma,
con questo, no, perché c'è gente che cammina anche due ore e vabbè, non ottiene risultati.
Si fa 500 km.
Quindi ci vuole una camminata allenante che vi serva, ok, per cercare di così eliminare un po' i chili in eccesso, e poi chiaramente seguire un regime alimentare idoneo, che serva a voi, sano, e che insomma vi
ottimo,
aiuti a stare meglio.
Vedi, okay, quando uno vuole dimagrire è un po' come andare in banca, prelevare dei contanti e buttarli in strada al primo che passa, perché con quello che hai speso per metterli insieme non li puoi, no? Vabbè, cioè, è uno scherzo, no, scusa. Però guarda, tanti amici purtroppo hanno avuto problemi, molti di loro ovviamente sono riusciti a problemi di cuore, perché
ecco,
naturalmente
esatto,
questa vita sedentaria...
Soprattutto ragazzi, lo dico non tanto per l'estetica, che quello è un aspetto che arriva successivamente.
Beh, noi siamo belli così.
Assolutamente,
ragazzi, bellissimi.
Sì, è proprio per un discorso di salute, capite, di benessere. Quindi questa è la cosa fondamentale. Poi dopo c'è tutto il resto che arriva.
A me facevano pagare un surplus nello ski pass quando mi vedevano sciare. Io non ho mai voluto usare le bacchette e quindi solcavo la pista in modo determinante. Il gatto delle nevi mi doveva seguire per
così,
ripristinare
così
quello che io avevo.
Pareggiava.
Ricordo, corno le scale, lo chiesero davvero. Come mai io sciassi in quel modo così bestiale? Non avevo mai preso un'ora di lezione e comunque dovevo scendere. Senti, quindi siamo passati da Firenze, però non è lì dove termina, diciamo, la prima fase della crescita e sviluppo della storia di Emma, ma ci trasferiamo in un'altra città altrettanto magica, addirittura decisamente, no, pesantemente incidente su quella che è, diciamo, la natura del misticismo, cioè Venezia.
Esattamente.
Sì, sì, sì. Quindi lì andiamo proprio, diciamo, nel cuore, perché nel secondo romanzo, quindi nel continuo, Emma sarà chiamata in questa città, diciamo, durante il periodo del carnevale, quindi un periodo molto particolare, molto mistico, molto misterioso, inquietante, se vogliamo anche. E quindi lì si svilupperanno delle vicende molto, molto interessanti dei vari protagonisti.
Questa storia evidentemente non ha una base, lo abbiamo detto all'inizio, una base legata alla realtà, no? Però risolve molto probabilmente un quesito che la scrittrice, cioè tu nella fattispecie, Alessia Guidetti Digani, ha avuto nella sua vita, o comunque ha ripescato dalla sua
sì,
memoria.
Allora, diciamo che la saga è fantasy, e quindi chiaramente io ho rielaborato quelle che sono state delle mie esperienze di vita, addirittura da bambina. Quindi uno dei miei personaggi, che è il signore dei cappotti, arriva proprio dalla mia infanzia, e adesso ve lo voglio proprio dire, perché questa è una chicca che vi do. Allora, questo signore dei cappotti è esistito veramente, e quando io avevo più o meno 4 anni veniva sempre davanti a casa.
Beh sì, nel Reggiano c'erano
tanti
soggetti. Nel
Reggiano ci sono tante cose strane,
un po' bizzarre, sì.
Esatto, quindi ci sono tante cose strane. A Toano, tra l'altro, nell'Appennino, e quindi arrivava questo signore con tanti cappotti addosso, e il suo praticamente un sacco dove metteva, diciamo, le sue vettovaglie, con gli occhi di ghiaccio, e si metteva davanti a casa, e praticamente mia nonna e anche mio nonno gli davano sempre un piatto di minestra, e quindi io lo guardavo con tantissimo interesse, però io magari dopo riprendevo un po' a giocare, a fare le mie cose, mi giravo e lui non c'era più, cioè improvvisamente lui era scomparso, e questo mi è proprio rimasto nell'animo, nel cuore. Quindi quando ho iniziato a scrivere appunto i romanzi, la saga fantasy, ho voluto assolutamente inserirlo, perché era un personaggio che era perfetto per le mie vicende.
Guarda, lui abitava vicino alla chiesa matildica,
ecco.
Perché questo è un tavolo magico.
Sì, è
rotondo, tra l'altro, il nostro tavolo.
Ho avuto il piacere di operare attività di restauro in quella e qualcuno mi raccontò la storia di questo
si vede che era un po' un personaggio del paese.
Allora lo chiamavano anche lo stregone.
Brava, infatti stavo per dire, lo aggregavano più a una questione, diciamo, di mitologia,
misticismo. Sì, sì, sì.
Addirittura si pensa che lui a Quara avesse trovato, che poi di fatto è diventata una questione, voglio dire, poi sviluppata, il petrolio. Perché si diceva che avesse quest'uomo
dei poteri, un po' come un rabdomante che trova l'acqua, questo.
Adivinatorie, questo se vuoi scrivertelo. Perché
me lo segno, una parola così difficile, la userò domani in ufficio.
Per cui ho avuto modo di parlare di lui con il gestore del negozio di generi alimentari che era alla base della salita che portava su alla chiesa matidica di Toano. Un signore moro piccolino, non ricordo come si chiamasse, gestiva anche un bar, il bar e l'attività. Ecco, per cui questo è un tavolo magico, perché spesso
come
le cose si incrociano.
Fuori le cose.
Poi non so esattamente in quale anno non ricordo in quale anno io abbia fatto questa attività, però credo fosse intorno all'83-84.
Bravo, allora, nel senso che io quando lo ricordo, visto che sono nata appunto nel 76, io me lo ricordo nell'80-81 che lo vedevo appunto che
fisicamente,
passava.
Certo,
sì,
certo,
che
certo.
Passava poi davanti a casa mia. E quindi poi dopo già era anziano all'epoca. Dopo non
sì, lui abitava da quel che
sarà ancora in giro comunque.
Sì.
Perché
certo,
se è magico,
stregone,
è magico.
C'è anche un altare, adesso non ricordo bene se ci sia ancora, comunque c'era un altare di pietra poco più su rispetto a questa vecchia costruzione che risaliva all'epoca matildica.
Sì.
E probabilmente lui abitava in questa zona.
Sì, infatti
in
si parla
zona,
che abitasse ecco. Appunto lì giù, vicino al fiume,
bene.
Capito?
Torniamo al tuo lavoro, poi la regia vorrà la linea ancora per un altro break musicale. La prescelta è il sigillo, quindi si fa un passo avanti a questo punto per gestire queste sue, diciamo, attività adivinatorie, magiche e quant'altro, ha in dotazione un sigillo, un gioiello che a un certo punto viene rubato. Viene
esatto, allora diciamo
trafugato.
Che il sigillo è un oggetto mistico sia dei guardiani sia delle veggenti e ha un potere immenso che può essere utilizzato per il bene o per il male. Quindi,
tipo Starlink.
Esatto, quindi visto che è protetto da secoli, proprio perché non cada nelle mani dei malvagi, è un qualcosa che deve essere protetto assolutamente. Però purtroppo potrebbe accadere.
E lo scopriremo solo leggendo.
Esatto. Quindi...
Nel frattempo ti ho scattato
sì,
anche
perché
una
non
foto
dobbiamo spoilerare troppo il finale del libro,
perché
sennò...
No, io vorrei finalmente un giorno poter avere qui con me... con noi in trasmissione qualcuno che parta dalla fine.
Poi
cioè, chi dica guarda il ciccione è morto mangiando
non in un romanzo ma
il formaggio come Elvis Presley
in un prontuario in un qualcosa per usare Word eventualmente passiamo direttamente dalla fine
vero,
come il romanzo come fai
no,
comunque
senti,
è sempre il maggiordomo in salotto con la corda
tu scherzi però qui c'è
il maggiordomo
tu scherzi
Cioè,
vedi che l'ho
sì,
letto?
Cioè,
vedi che l'ho letto. Stai attento,
io
tu sai che io ho una forma di leggere i testi in tutta mia particolare. Questa mattina Radio Non Un Frigo vi porta in un'atmosfera noir, ma un'atmosfera anche fantasy, Miki, un'atmosfera di casa nostra, perché poi alla fine a Firenze Emma è andata, a Venezia pure, ma a un certo punto è tornata.
Poi torna a casa.
Insomma, poi tutti si torna a casa. Questa mattina qui con noi Alessia Guidetti di Gani, una artista della penna che si è cimentata in due volumi, peraltro così io ho avuto modo di scorrere rapidamente, mi sembrano molto gradevoli anche come velocità di lettura. Per me una cosa importante è quella, sai, quando prendo un libro, Alessia, il fatto di vederlo troppo grande, ne sto leggendo uno di Corrado Malanga,
sì.
Tratta argomenti ovviamente un
più
pochino
pesanti,
pesantelli,
certo,
sono, se non ricordo male, 600 pagine.
Ecco.
E il mio
lui
progress
ti
è 7 pagine avanti, 4 pagine indietro.
Perché poi non ti ricordi, torni così, indietro.
Quindi ho un bonus di 3 alla fine, cioè faccio 3 pagine al giorno.
Fra forse un anno.
Quindi spero di incontrare Corrado a breve, perché tra l'altro l'abbiamo invitato proprio qui a Sassuolo per una... Sarà un evento straordinario per una sua presentazione. Come sai anche lui si occupa di temi legati un po' a un ambito che vogliamo definire fuori dal normale, nella misura in cui... diciamo ha amministrato per tanti anni quello che era l'ente ufologico nazionale per cui insomma,
allora,
lui ha dati
siamo
sì, e tratta argomenti allora, io credo fondamentalmente che da soli qua noi non siamo mai stati e mai saremo
assolutamente
sono testimonianze Miki dal Perù di astronavi di 6.000 anni fa con 3 turbine
uomini alti
uomini alti
Ma sì, ma solo le piramidi, dai. No,
assolutamente. Guarda, solo il Secchia, voglio dire. Solo,
esatto. Ma col suo corso.
Col suo corso, così sinuoso, con queste sue
non può essere
pozzanghere malodoranti. Come può, voglio dire, è una cosa fatta dall'uomo per forza. Senti, siamo andati a un certo punto da Matilde di Canossa. Poi ci siamo dimenticati di parlarne a fondo perché è stato fuori questa storia dell'uomo del...
Esatto.
Dei capotti.
Matilde di Canossa è un altro dei centri di culto del Medioevo che a un certo punto della storia poi ha generato un sacco di storie,
sì,
di cose, di leggende. Perché esatto. Emma arriva a Canossa?
Allora, diciamo che io ho elaborato il personaggio di Matilde di Canossa proprio per la mia vicenda, quindi calzava pennello per le avventure di Emma, proprio perché innanzitutto Matilde è stata una donna per il suo tempo incredibile, nessuna come lei, una che andava in battaglia, una che da sola ha portato avanti, diciamo, il suo regno, ha combattuto con imperatori, ha tenuto testa a papi, cioè ha fatto delle cose straordinarie. Nonostante fosse una nobil donna, anche altre ce ne sono state, ma nessuna come lei, cioè da sola a governare. Quindi un personaggio così femminile importante doveva solo diventare la mentore di Emma, perché nella mia vicenda Matilde è una veggente, proprio perché per il personaggio particolare che era, negli anni sono state un po' elaborate varie leggende su di lei, chi diceva che fosse addirittura una strega, insomma un personaggio appunto del mondo fantastico.
Ma ci sta.
Beh,
Matilde, diciamo che è proprio una donna di spessore che aiuterà Emma nello sviluppare i propri poteri, sarà sempre la sua, diciamo, quella che l'aiuta in tutte le situazioni più critiche.
Senti una cosa, ci sono nelle interazioni letterarie di dialogo, diciamo, colloquiali di Emma, ci sono sempre delle note molto cortesi nei confronti delle persone che incontra, quindi per quello che ho potuto così estrapolare delle rapide, come dico, letture accidentali, come le definisco, dei due testi, mi è parso di cogliere di questa protagonista questo aspetto che trovo molto interessante, questa eleganza, no,
nelle relazioni. Sì, lei diciamo che è molto rispettosa degli altri, però è una che quando parla si fa capire molto bene, cioè il suo, diciamo, il suo temperamento crescerà man mano nei due romanzi, e questo suo parlare in modo così diciamo elegante piano piano diventerà molto più deciso, quindi quando lei prenderà la parola sarà sempre una parola
determinante
nel
corso, diciamo,
nel corso
della sua
storia, del suo percorso, esatto.
Senti, io credo che comunque con la prescelta e il sigillo si chiuderà, no, con la storia di Emma, o pensi che ci sarà ancora un...
Allora, io direi che può esserci lo spazio per un terzo, solamente devo avere il tempo.
Devi il tempo di farlo.
Questo io credo sia un altro grande cruccio dello scrittore, cari amici, il fatto di non avere il coraggio di uccidere il personaggio a un certo punto, di dare
non deve morire.
No, cioè, ma uccidere, chiudere metaforicamente, cioè
diventare grande come fatto,
esatto,
con Harry Potter, e via,
farlo decollare, non so, per un altro pianeta, e da lì disperderlo e riprenderlo magari dopo 20 anni, insomma,
esatto,
quindi...
tanto ci vuole tanto tempo per arrivare su Marte, quindi già.
Senti, domanda dalle 100 pistole: quanto tempo ti è costato produrre il testo beta, che poi sarà stato rielaborato da casa editrice?
Vabbè, allora, il primo ho fatto abbastanza rapidamente la prescelta, quindi ci ho messo un annetto. Ok, il secondo invece è stato molto più complicato perché, allora, innanzitutto diciamo così, ero un po' avvilita, parliamoci chiaro, un po' di come si comporta un po' tutto il mondo editoriale, quindi ero indecisa se scrivere o non scrivere il secondo. Dopo ho detto no, lo devo fare perché sento proprio di doverlo scrivere, quindi ci ho messo più tempo, ci ho messo qualche anno, perché lo prendevo e lo lasciavo, lo riprendevo, eccetera. Poi il lavoro, ero molto diciamo improntata sullo sviluppo del lavoro del fitness, del personal trainer, quindi quindi mi portava via molto tempo. Però alla fine devo dire che secondo me è venuto fuori un bel lavoro e me lo sono anche gustato.
Quante volte Emma è venuta nei tuoi sogni e ti ha detto devi dire che io ho fatto questo, fammi fare questo perché è questo che mi aspetto da te?
Allora, diciamo che lo scrittore, almeno io, mi sono innamorata dei personaggi. Quindi Emma Arthur, che è poi il suo guardiano personale con cui avrà appunto la storia d'amore, perché comunque dentro c'è tutta la vicenda amorosa, chiaramente, perché questi sono romance fantasy. E Emma è sempre con me, cioè è come se Emma fosse la mia Matilde, cioè, capite? È un po', è molto presente. E quindi ho detto no, dai, dobbiamo scrivere il secondo.
Bello, dobbiamo. Senti, oggi è il 4 di aprile, tu stasera a un certo punto dovrai preparare la cena e ti invito ad avere Emma come tua ospite.
Che cosa esatto. faccio?
E che cosa
quindi, Miki, è qua che ti volevo portare, questa, è una, questa come sai è una laguna senza uscita, cioè un lago praticamente, poi, tuttora che ti ci immergi devi giocare.
È uno stagno, dai, visto che il lago di solito ce l'ha un...
Stagno è un che di...
Ma... Ce l'ha il lago, vabbè, okay. L'uscita.
Hai ragione, di solito
qualcosa che
lo stagno proprio
uscita.
Rimane lì, è vero.
Lo stagno certo. rimane
comunque
lì,
esatto. Questa è la radio, non è un frigo, quindi già da lì voglio dire
uno deve
capire.
Emma, cosa faresti da cena stasera?
Cosa facciamo? Allora, Emma è una salutista, ragazzi, quindi non è che le posso preparare delle cose tanto complicate, perché dopo lei mi direbbe, ma scusa ma chi le mangia queste cose? Quindi... Per Emma io preparerei, ragazzi, del farro.
Sto a casa mia, tutta la vita. Mamma mia.
Del tonno, della verdura dentro, ed Emma è già felice.
Vabbè,
però guarda, una delle ricette,
c'è tutto però.
Una delle ricette che più ci piace a casa è d'estate,
sì.
Il farro con il tonno,
sì.
I pomodorini,
sì,
capperini, olive taggiasche.
Sì, vedi?
Piace
vedi, d'estate, allora, fresco.
Ed è saporitissimo.
Saporito, sano.
Da qualche settimana...
Devi usare il tonno buono,
da qualche settimana abbiamo passato la candelora che dall'inverno siamo fuori, ma da qui arrivare all'estate
sì, no, è
il cammino è una, lungo.
È vero, adesso, ci siamo fatti un po' trasportare avanti.
Questa è una ricetta
dalla
che
primavera.
Io uso d'estate. No, in primavera c'è ancora troppo freddo.
E allora sostituiamo, le facciamo la pasta calda, ok? Sempre
bene.
Con, che ne so, ci mettiamo dentro dello sgombro, le verdure, quelle colette, dei broccoli, caldo, bello, un bel giro di olio extravergine di oliva.
E tanto grana, tanto
e tanto grana.
Tutto. Con lo sgombro, okay.
Perfetto.
Io lo metto sempre,
via,
lo metto anche
dai,
sulla pizza. Non so più uno
ma
scherzo,
sì.
ma dai.
Ci sta.
Va bene.
Senti, Alessia Guidetti di Gani, è stato per me bello avere
tutti questi
cognomi.
Adesso aggiungo anch'io un paio di cognomi.
Vai, quasi anch'io, perché il cognome è corto.
Penso che ho tolto il mio naturale per usare il solo Chicco. Ti giuro, guarda la gente a volte, qualcuno che
vedi
non mi conosce bene mi chiama Claudio e non mi giro perché non mi sento coinvolto nel dialogo. Il mio nome è Chicco ed
è
Chicco.
Chi è?
Claudio. Esattamente. Senti Alessia, è stato un vero piacere averti qui con noi questa mattina. Mi riprometto di acquistare con calma e leggere con calma i tuoi testi.
Okay, grazie.
Perché poi, voglio dire, mi ha incuriosito anche un po' tutta la storia. In quanto cucina temo di non venire mai... a cena da te.
Guarda, però ti dico una cosa.
No, perché lo sgombro a me non piace.
No, vabbè, mettiamo qualche altra cosa, dai, ce ne sono tante. Però non, cioè, un mesetto fa, più o meno, ho avuto gente a cena e ragazzi, state attenti, gli ho fatto le lasagne.
Beh, allora,
ok, ecco. Le lasagne con gli involtini di carne come secondo, quindi secondo me
puoi venire. Allora sì, certo, no, vabbè, okay. Allora mi avevi fregato.
Allora no, sono ma... come Emma, no?
Allora il problema è Emma.
Mica pizzifichi, questa è Emma.
Quindi puoi venire.
No, veniamo, esatto. Io, Miki.
Adesso veniamo, le lasagne ci piacciono.
Okay. Senza Emma, cioè noi mangiamo così, cioè noi mangiamo Robina che ci dia.
Va bene, poi vi faccio anche l'antipasto, bellissimo.
Beh, allora,
dai, perfetto. Poi il dolce lo portate voi, va bene?
Assolutamente sì.
Io porto l'acqua perché sono abbastanza sono astemio, quindi
sì,
devo
anche perché
l'acqua.
Adesso
deve avere pochi. Insomma, deve avere
adesso
poco
bisogna
residuo.
Bere poco, esatto, una bella acqua.
Senti,
leggera.
Tra l'altro abbiamo qui un coach, quindi è importantissimo bere,
certo,
ma bere
certo.
Leggero, cioè bere con una quantità di minerali giusta, ma che abbia un residuo fisso controllato.
Sì, giustissimo, certo. Giustissimo, perché anche con l'acqua non bisogna esagerare, c'è della gente che si beve dei 4 litri d'acqua al giorno, ma siete
pazzi, diluisci, il vostro rene, dopo.
Poveretto, sì, sì. Cioè,
dopo
va
muori,
in crisi.
Certo.
Quindi 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno, basta. Cioè,
anche mentre fate la doccia,
cedere.
Qualcosina ve lo potete bere. Senti Alessia, ti salutiamo questa mattina, salutiamo gli amici ascoltatori, ringraziamo Robby Ferocino che ha curato la parte tecnica, ringraziamo anche il direttore Bicio Gherardi che stamattina per fortuna non è venuto a darci i suoi soliti come dire dest riga. Ringraziamo Michi Ferri che come sempre gestisce magistralmente tutta la parte logistica di quella che è la nostra radio Non è un frigo. Sta per partire anche una variante della radio Non è un frigo noir, però è la prima edizione, l'abbiamo fatta settimana scorsa.
Vediamo
ogni fine mese, vediamo come funziona.
Vediamo se funziona.
È una cosa molto bella che ci sta piacendo tanto. Siamo già al terzo anno, quarto anno della Radio Non Frigo. Ormai
sì,
siamo quasi diventando anziani. Quindi Alessia, grazie. Ti aspettiamo con
il terzo.
La trilogia.
Dopo ci facciamo come il Signore degli Anelli.
Nel frattempo, noi vi salutiamo con l'ultimo brano per questa mattina, almeno per quello che concerne la nostra trasmissione, da Bruno Mars, Grenade.
Grazie a voi.